Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Tutto il percorso di Quaresima è un percorso di ritorno a casa. Anzi, potrei dire... Se dovessi dare un titolo alla nostra ricerca credente, al nostro essere dinanzi a Dio per capire il senso e l'orientamento della nostra vita, noi vogliamo ritornare a casa. Tanto è vero che Agostino sintetizzava il percorso della vita in questa maniera: Signore, noi siamo tuoi e siamo inquieti fin quanto non riposeremo, non ritorneremo a te. L'esperienza della vita degli uomini, la nostra storia, è una storia di direzione. Quando sbagli la direzione, rallenti o rischi perfino di andare in senso opposto. E questo non soltanto provoca fatica, sofferenza, ma rallentare la corsa, non trovare il senso giusto della propria esistenza, non avere la capacità di sapere dove sto andando, provoca inquietudine, e l'inquietudine in se stesso porta un male dentro che progressivamente si estende e diventa più minaccioso all'interno delle nostre scelte, delle nostre parole, dei nostri ragionamenti. Trovare il senso, la direzione giusta verso casa è capacità di chi, avendo intercettato tra mille parole inutili quella necessaria, quella salvifica, la segue. E se voi sentite tutto il Vangelo, il percorso che Gesù ha gridato è proprio dirci, tra le mille voci che vi portano altrove, ascoltate la mia, perché le mie parole sono quelle giuste, sono quelle che vi danno il senso. E quante immagini a ricordare questa necessità. Il pastore conosce le sue pecore e le pecore riconoscono la sua voce. Quante volte c'è stato detto all'interno del percorso evangelico che il mondo attrae, ma bisogna avere la certezza di resistere alle suadenti parole di altrove per rendersi invece capaci dell'unica parola, che è quella che ti conduce al giusto approdo. L'unica parola che ti salva è quella del Maestro. Per cui tutta la mia vita è un ritorno a casa, è tendere verso quell'approdo. Se tutta la mia vita è orientata in maniera tale da avere sbagliato la casa, da avere sbagliato la direzione, da non aver imboccato la giusta traiettoria, io vivo il disagio, la sofferenza. Il peccato è sbagliare strada. Il peccato è corrompere il senso e la direzione. Il peccato è, come dire, una venialità se mi interrompe per poco il percorso. È mortale nel momento in cui me lo impedisce il percorso. Per cui, più che essere un'offesa fatta a Dio, e certo è una interruzione di rapporto con gli altri, è un limite che porta alla mia stessa esistenza. Il peccato, dire di no alla direzione e cercare altri approdi, è minare alla base la mia felicità, la mia dignità, la mia armonia. D'altronde è vero che la nostra gente diceva sempre, e lo dice ancora, che chi sputa in aria in faccia gli torna. E con questa similitudine indica che in realtà, quando io decido di essere non giusto, non onesto, non fedele, non rispondente a quelli che sono i dettami della mia coscienza, di non avere ideali forti radicati nell'amore, certo posso avere il godimento di un giorno e il successo provvisorio, ma perdo fondamentalmente il senso e l'orientamento della mia vita. Mi disumanizzo, finisco per essere prigioniero di quella che è stata la mia scelta sbagliata. Urge, necessita allora dare una direzione di rotta forte, un cambiamento di direzione, quello che in termini biblici si chiama conversione. Io ho sbagliato, ho peccato, ho interrotto per poco il cammino, peccato lieve, veniale, in maniera decisiva il percorso, peccato mortale, mi converto, mi rialzo e vado verso casa. Questo andare verso casa già è l'inizio della salvezza. Non sono completamente salvato, non ho la gioia infinita, ma sapere che arriverò, sapere che ho trovato la direzione, sapere che ormai so dove sto andando, anche nei momenti difficili, anche nei momenti complicati, ho supporto, ho coraggio. Non fa paura la strada se so dove sto andando, diventa complicato il percorso se faccio, se agisco, se mi muovo, ma non ho direzione. La differenza che esiste tra peccato e grazia è tutto questo. Il peccato mi impedisce il passo, me lo blocca. La grazia mi mette nella condizione, malgrado la vita, le difficoltà della vita, i dolori, le sofferenze, i tradimenti, di andare avanti. Ecco il ritorno a casa. In fondo, la vita credente è il ritorno a casa. La Quaresima è un percorso per ritornare a casa e vede la meta dinanzi agli occhi, che è la resurrezione, che è quella di Gesù che ha vinto la morte, ma è la nostra. Guardando Lui noi sappiamo qual è il nostro futuro e irradiati dalla sua luce capiamo anche in tempi di tenebre che c'è una luce che ci aspetta. Guardate quanto è bello il Salmo che abbiamo pregato insieme, che è il Salmo 125, che è il Salmo che racconta del popolo prigioniero in esilio che sta aspettando il ritorno a casa. E viene quel momento, il momento in cui il ritorno è stabilito e c'è gioia. Hai avuto sofferenza, hai avuto limiti, hai patito ogni sorta di afflizione e di contraddizioni dovute alle ingiustizie che hai subito. Bene, c'è un giorno in cui tutto questo sarà superato e verrà la festa, quando il Signore ristabilì la sorte di Sion. Ci sembrava di sognare. Sono i prigionieri che dicono, che raccontano a se stessi, il giorno in cui stiamo per tornare a casa sembrava un sogno impossibile. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia, il ritorno a casa. Allora si diceva tra le genti, il Signore ha fatti grandi cose. E qui la preghiera, che poi diventa la mia nel momento della tempesta, anche nel momento in cui mi accorgo di avere profondamente tradito il mio percorso. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, che significa dammi la forza di imboccare la strada giusta, come i torrenti del Negeb. Sappi, dice a se stesso il salmista, chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Io sono convinto che ciascuno di noi deve fare i conti con se stesso, con il suo ritorno a casa. Io non voglio entrare nello specifico. Tra poco incontreremo l'adultera e in questa donna ci siamo tutti quanti noi. Io non voglio entrare nello specifico. Ma la domanda che mi pongo, e pongo a me stesso, quando io tradisco la mia fede, la mia dignità, i rapporti profondi con quello che io credo, io non sto bene. Io vivo un profondo disagio. Quando io vengo meno alle cose che sono stati punti fondamentali dei miei convincimenti, dei miei ideali, io sono venuto meno, io vivo dentro di me una sofferenza mortale. Certo, mi posso pure adeguare, mi posso pure in qualche maniera abituare a giustificarmi, a trovare alibi alla mia esistenza, ma non mi posso dire felice. Certo, posso avere degli attimi di piacere, per l'amor di Dio. Posso edonisticamente organizzare il mio vissuto, ma paga questo? Siamo davvero convinti che sacrificare i nostri ideali, il nostro percorso, la nostra meta in ragione del successo umano, della legittimità del nostro posto da occupare, venendo meno a quelli che sono i diritti della giustizia, il dovere della fraternità. Ma veramente siamo convinti che questo porta felicità? Io una cosa che mi debbo in qualche maniera convincere, e me ne convinco sempre di più, che oltre al disagio economico per crisi che sono annunciate e sono in atto nel nostro tempo, io vivo nel nostro tempo, senza essere pessimista, un disagio valoriale. Cioè, in altri termini, fondamentalmente, il vero dramma di oggi è che gli uomini hanno mortificato fino in fondo, strutturalmente, decisamente, senza avere nessun timore, hanno sacrificato tutti i valori, e avendo in qualche maniera una crisi valoriale, cioè dei punti di riferimento forti da seguire, sono strutturalmente vuoti. E questo è un rischio assoluto, perché chi è strutturalmente vuoto ha bisogno continuamente di riempirsi da qualcosa che dia significato. Va sempre in cerca di un'acqua ed è sempre assetato. E siccome l'acqua che va a cercare è sempre un'acqua artificiale, non è quella fresca della sostanza della vita, dell'armonia dell'esistenza, è sempre continuamente inappagato. È drogata la vita. E la cosa più drammatica è, benché io occupi posti, abbia successo, in qualche maniera non mi mancano sostanze, io vedo continuamente perdere me stesso, il significato della mia stessa vita. I valori che erano forti e diventavano decisivi nella nostra vita, i valori, quello di dire non mento, perché la verità rende liberi. Non tradisco, perché sono un uomo d'onore. Non cerco a tutti i costi il mio interesse, solo il mio interesse, perché vale la pena essere giusti. Non entro in compromesso con nessun potere, con nessuna forma di ricchezza, perché l'onestà vale per se stessa, anche se a volte sei solo. I valori, la famiglia, l'amicizia, la fedeltà, il rispetto dell'altro, l'educazione, la capacità di sapere attendere, la pazienza, i valori. E se in questo ci possiamo mettere, mi rendo conto che di essere forse fuori luogo, ma metterci il rispetto comune, cioè lo Stato, la legge, la legalità. E se in questo metto quello che è ancora più alto, il rispetto dell'umanità, l'umano in quanto tale, ma possibile che io non riesco a capire che se vivo un disagio non è dato dalla piccola condizione in qualche maniera che ha provocato in me la disabilità nel saperla affrontare, cioè non è l'ultima cosa che mi sta provocando dolore, ma è quello che ha preparato la mia incapacità ad affrontare quest'ultima cosa, cioè quello di aver svestito la mia armatura di senso rispetto all'esistenza, e per cui io nudo non riesco ad affrontare neppure un pelo, perché non ho più niente che mi difenda, non ho più niente che diventi forza capace da potermi proteggere in momento di tempesta. E poi basta, quando io ho svestito, mi sono in qualche maniera sfogliato di ogni difesa, che anche un venticello leggero diventa un problema. Se io riesco a trovare la rotta, avere senso nella mia vita, e io che sono credente, a sapere che Dio è dalla mia parte, ma io non ho paura, a condizione che mi riconosco. Vedete la scena di oggi? La donna è portata al centro, pronta al massacro. La legge dice che deve essere condannata, lapidata. C'è un ritorno a casa. Gesù la incontra, il suo sguardo intercetta quello dell'indifesa, dell'abbandonata. Il giudizio del mondo è unanime. La legge così dice: è adultera e va uccisa a colpa di pietre. Il giudizio di Dio è diverso. da sempre una possibilità, una via di uscita. C'è un ritorno a casa che ti aspetta. E prima di lanciare la sfida del perdono, lancia la sfida della giustizia, che passa attraverso la verità. Perché ogni giustizia passa attraverso la verità. Chi non ha peccato, scagli la prima pietra. Questa è giustizia che fa i conti con la verità. L'uomo giusto è che ha detto la verità a se stesso. E poi guarda la donna che deve dire pure lei la sua verità. Pure lei deve essere giusta. Donna, nessuno ti ha condannata. Avrebbe potuto giustificarsi. Una volta che se ne è venuto tutto quanto, tu hai scusa, hanno sbagliato. Hanno preso un abbaglio. Visto che se ne era andata non c'è più il rischio delle pietre. Ci sono gli occhi del Maestro, il suo sguardo, il senso, la direzione, la luce. Nessuno, Signore, mi ha condannato. Va e non peccare più. C'è un valore in questa scena, in questa storia. Al di là del perdono, c'è la verità che genera giustizia. È la giustizia che provoca libertà. Ci sono dei valori. Non c'è soltanto il luogo finale del perdono di Gesù. C'è il perdono che arriva attraverso un percorso di valori. Si dice il vero provocando giustizia e la giustizia generando libertà. Facciamo il processo inverso. Noi non abbiamo libertà perché non siamo giusti e non provochiamo giustizia perché mentiamo con noi stessi e mentiamo all'interno della costruzione della società. Anche per noi è venuto il momento di sentirci dire dal Maestro va e non peccare più. Anche per noi, mentre si sta avvicinando Pasqua, è necessario dirci la verità. Io sono straordinariamente contento di voi come comunità, vi vedo partecipare alle catechesi in tanti il martedì, così attenti tutte le domeniche, e mi dà conforto sapere che tanti di voi stanno radicando il proprio percorso sulla mia povera parola, e questo mi conforta, mi consola. Ma io devo chiedere a me stesso e a voi un supplemento, uno sforzo in più, in un tempo che è complicato. Io voglio essere perdonato, io mi voglio sentire perdonato, e mi voglio sentire perdonato da Dio, e mi voglio sentire perdonato non perché ho bisogno in ragione dei miei peccati di sentirmi accarezzato dalla sua misericordia, ma perché se non mi sento perdonato, non avrò mai la forza di raccontare a voi la libertà che ho ricevuto. E voi non avrete mai, se non vi sentirete perdonati, la forza di raccontare a chi volete bene la vostra liberazione. Ma per sentirsi perdonati bisogna dire a Dio la verità. E per dire a Dio la verità bisogna dirla a se stessi. E per dire la verità a se stessi bisogna guardarsi bene dentro e dire cosa abbiamo scelto e che cosa abbiamo rifiutato. La nostra liberazione parte verso Pasqua da qui. Da qui. Io spero che voi abbiate capito, per quel poco che riesco a spiegarmi, che il problema non è sapere se domani andremo all'inferno o al paradiso, perché questo sicuramente ci sarà. Il Padre Eterno è buono e ci porterà in paradiso. Noi saremo salvi perché Lui ci vuole bene. Io voglio sperare che voi abbiate capito, per quel poco che mi sono spiegato e mi sono riuscito in qualche maniera a far capire, che il percorso cristiano o ci rende felici e tende alla felicità da adesso, o è un percorso falsato. Se io non sono in armonia con me stesso e non mi sento felice, ho sbagliato strada. Ed è lì che devo correggere la rotta. Il peccato, qualunque esso sia, impedisce il mio cammino. Vale la pena allora dire, mi alzerò e andrò da mio padre. Nessuno ti ha condannato, nessuno, allora neppure io ti condanno. Vieni e facciamo festa. Ma dirsi la verità è importante. Perché allora non uscire da questa falsa autonomia? Perché continuare a fare quello che non ti rende felice e invece scegliere quello che felice ti fa, che Signore Gesù ci faccia comprendere la sua parola.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.